Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere l'epistola di Paolo ai Santi di Filippi, quindi l'epistola ai Filippesi. Epistola ai Filippesi, scritta dal nostro caro fratello Paolo da Tarso, apostolo e dottore dei gentili, per volontà di Dio. Così dice l'apostolo Paolo al capitolo primo, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 12. Dice l'apostolo Paolo dunque: or fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso via maggior ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunziano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o in sincerità, Cristo è annunziato e io di questo mi rallegro. Fin qui la lettura. Quindi l'apostolo Paolo era in carcere e fa sapere ai santi di Filippi che praticamente anche in carcere l'Evangelo si stava diffondendo per mezzo di lui, o comunque che le cose sue erano riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, quindi c'era stato un progresso del Vangelo mentre lui era in carcere a cagione sua. Infatti lui dice, vedete, che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. Dunque l'apostolo Paolo era in carcere non perché era un malfattore, ma era in carcere a motivo di Cristo, a motivo della parola di Cristo. D'altronde l'apostolo Paolo disse che tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Vi ricordate che lo disse a Timoteo? Vi ricordate, fratelli? Disse proprio queste parole l'apostolo Paolo, ricordando a Timoteo le persecuzioni che aveva patito. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. Pensate, lui era in prigione, scriveva queste parole a Timoteo e di lì a poco Paolo si sarebbe dipartito per andare ad abitare col Signore. Quindi questa lettera la scrisse verso la fine della sua vita e poi, proseguendo, dice, dopo aver detto che il Signore lo aveva liberato da tutte le persecuzioni: e d'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Dunque l'apostolo Paolo fu perseguitato per quale ragione? Perché lui voleva vivere pienamente in Cristo Gesù e visse pienamente in Cristo Gesù, quindi la persecuzione che lui subì fu a motivo di Cristo. E tra le persecuzioni che dovette sopportare ci furono anche incarcerazioni. Fu battuto con le verghe, fu anche lapidato, fu picchiato, insomma, l'apostolo Paolo fu calunniato. L'apostolo Paolo sopportò molte cose, sopportò molte sofferenze a cagione di Cristo e fu anche in carcere, un carcerato di Cristo praticamente. Quindi qui era in catene per Cristo, perché sapete che a quel tempo mettevano le catene addosso ai carcerati. Oggi sono poche le carceri nel mondo dove appunto, o meglio, nell'Occidente. Nell'Occidente che mettono le catene addosso ai, ai carcerati, ma non mi pare, in Italia non mi pare che ci mettano ai carcerati le catene, li mettono, diciamo, in carcere, va bene, nelle loro stanze, però non mi risulta che siano incatenati, prendiamo l'Italia, però certamente ci sono delle carceri nel mondo dove veramente si sta molto molto male, e dove appunto i carcerati sono proprio incatenati come anticamente. Non è che tutte le carceri nel mondo sono come quelle italiane, io non sono mai stato in carcere, però voglio dire, mi dicono, da quello che mi risulta, che comunque nelle carceri italiane, a confronto di certe carceri che esistono in alcuni paesi del mondo, veramente le carceri italiane sembrano degli hotel. Comunque, l'Apostolo Paolo dunque era in catene per Cristo, e cosa era successo? Che i fratelli, la maggior parte, dice, dei fratelli nel Signore erano rimasti incoraggiati, diciamo, dai suoi legami, e così si erano messi ad annunziare senza paura la parola di Dio. Vedete che cosa aveva prodotto l'incarcerazione dell'Apostolo Paolo a motivo di Cristo? Aveva spinto molti fratelli a mettersi ad annunziare senza paura, quindi con franchezza, la parola di Dio, e naturalmente di questo l'Apostolo Paolo si compiaceva. Ma l'Apostolo Paolo ci tiene a precisare che tra quelli che si erano messi ad annunciare la parola di Dio, non tutti lo facevano sinceramente, perché c'erano quelli che lo facevano sinceramente, ma c'erano quelli che lo facevano per invidia e per contenzione. Quindi, vedete, le stesse cose si possono dire appunto oggi. Allora, infatti, vedete cosa dice: vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione. Vedete? Costoro predicavano Cristo, sì, ma per invidia e per contenzione, quindi non per amore, non lo facevano sinceramente. Certo, però c'erano anche altri che lo predicavano di buon animo. Ecco, a riguardo di questi, Paolo cosa dice? Che questi lo fanno per amore, sì, perché la predicazione dell'Evangelo deve essere fatta per amore, non per invidia o per contenzione, ma per amore di Cristo. Allora, cosa dice Paolo di costoro, di questi fratelli, che appunto si erano messi ad annunciare la parola di Dio, cioè Cristo Gesù, sinceramente, di buon animo? Dice: questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Quindi, vedete, lo facevano per amore, sapendo proprio questo, che l'Apostolo Paolo era stato incaricato dal Signore di difendere il Vangelo. Invece gli altri, vedete, lo facevano con spirito di parte, annunziavano Cristo con spirito di parte, credendo di cagionare afflizioni a Paolo nelle sue catene. Pensate un po' voi, quale amore avevano questi? Questi non avevano amore, infatti predicavano Cristo per invidia e per contenzione, cioè, vi rendete conto? Loro speravano con quella, si erano posti come obiettivo quello di affliggere, di cagionare afflizione a Paolo nelle sue catene. Pensate, già Paolo era afflitto nelle sue catene, e questi appunto volevano proprio aumentare le sue afflizioni. Però vedete l'Apostolo Paolo, saggio, quale sapienza che ricevette da Dio. Lui dice, perché questa è una conclusione corretta, giusta, saggia, che importa, dice, comunque sia, o per pretesto o in sincerità, Cristo è annunziato, io di questo mi rallegro. Vedete, Paolo si rallegrava che comunque sia Cristo veniva annunziato, anche se veniva annunziato per invidia e per contenzione, perché comunque sia era Cristo che veniva annunziato, quindi potenza di Dio, sapienza di Dio, anche se l'Evangelo veniva annunziato da costoro per, diciamo, non sinceramente, rimaneva sempre potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E questo appunto, come vi dicevo, vale ancora per oggi. Però ci sono quelli che annunziano l'Evangelo per invidia e per contenzione, per spirito di parte, non sinceramente. Comunque, noi ci rallegriamo perché comunque Cristo è annunziato. Certo, non ci rallegriamo per l'invidia e per la contenzione da cui sono animati costoro, sia chiaro, Aboriamo l'invidia e la contenzione. Cristo va predicato, sì, ma va predicato di buon animo, Bisogna veramente predicare Cristo per amore, esattamente come facevano gli apostoli. Gli apostoli non erano mossi da vanagloria quando predicavano, da interessi personali, no, fratelli del Signore, solo dall'amore di Cristo. Infatti Paolo diceva: l'amore di Cristo mi costringe. Quindi, ecco, noi dobbiamo fare quello che il Signore richiede da noi, lo dobbiamo fare per amore del suo nome, fratelli del Signore, non per invidia o per contenzione. Allora, quindi questi fratelli predicavano Cristo per amore, sapendo che Paolo era incaricato della difesa del Vangelo. Vedete? Lo sapevano. Lo sapevano che Paolo era incaricato della difesa del Vangelo. Quindi Paolo difendeva il Vangelo, lo predicava ma anche lo difendeva. Ora, quando si difende qualcosa vuol dire che quel qualcosa è sotto attacco. Dunque, l'Evangelo era sotto attacco. Certo, era sotto attacco. Perché? Ma perché nelle chiese si infiltravano falsi fratelli, perché nelle chiese c'erano falsi dottori, c'erano ministri di Satana, travestiti da ministri di Cristo, e quindi costoro attaccavano il Vangelo. E trovarono in Paolo uno strenuo difensore dell'Evangelo. Evangelo significa, o Vangelo, buona novella, buona notizia. E qual è la buona notizia? Che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Questo è l'Evangelo nel quale noi abbiamo creduto per la grazia di Dio, che predichiamo con ogni franchezza, secondo la grazia che il Signore ci dà, e che riteniamo sia potenza di Dio per la salvezza d'ognuno che crede. Noi crediamo fermamente che coloro a cui Dio dà, perché è una cosa che viene data da Dio, a cui Dio dà di credere nell'Evangelo, vengono salvati dai loro peccati, perché il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ecco perché non ci vergogniamo del Vangelo di Cristo, chiamato anche Vangelo di Dio, Vangelo della pace, Vangelo della nostra salvazione e Vangelo della gloria del beato Iddio, così l'ha chiamato l'Apostolo Paolo, parlando, scrivendo a Timoteo. L'Evangelo della gloria del beato Iddio. Che bella espressione, che denota veramente quanto glorioso sia questo messaggio dell'Evangelo, fratelli nel Signore. Così è chiamato, l'Evangelo della gloria del beato Iddio, che è appunto l'Evangelo di Cristo, che era stato affidato a Paolo. Ricordatevi che l'Apostolo Paolo era stato appartato per l'Evangelo sin dal seno di sua madre. E il Signore, naturalmente, quando poi si rivelò a lui sulla via di Damasco, gli affidò il Vangelo, quindi gli affidò la predicazione dell'Evangelo. E vi ricordo che l'Evangelo che Paolo annunziava non lo aveva imparato, ricevuto da alcun uomo, ma lo aveva ricevuto per rivelazione di Cristo Gesù. Questo dunque è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo e gli altri apostoli annunziavano al mondo: la buona novella che Gesù è il Cristo, quindi l'unto di Dio, del quale avevano parlato i profeti ab antico da parte di Dio, e il quale sarebbe venuto a redimere, o sarebbe venuto per salvare i peccatori. In che maniera? morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno. Ora, questo è l'Evangelo della grazia di Dio, perché mediante l'Evangelo viene offerta la grazia di Dio, la grazia salutare, la grazia che salva. Perché appunto, credendo nell'Evangelo, si viene salvati per la grazia di Dio. La persona che crede nell'Evangelo sperimenta la grazia di Dio, questo favore immeritato da parte di Dio, perché viene salvato gratuitamente, quindi non per opere, viene salvato dai suoi peccati. Questo è l'Evangelo della nostra salvazione, perché mediante l'Evangelo siamo appunto stati salvati e siamo tuttora salvati. Grazie a Dio, veramente grazie a Dio per averci dato di credere nell'Evangelo della gloria del beato Dio, quello stesso Evangelo che annunziavano gli apostoli, fratelli nel Signore, e che Paolo trascrive nella sua prima epistola ai Santi di Corinto, quando appunto gli ricorda il Vangelo che lui gli aveva annunziato e che loro appunto là a Corinto avevano ricevuto. Ci tengo a ribadire in che cosa consiste l'Evangelo, perché, fratelli nel Signore, viviamo veramente in tempi molto difficili in cui l'Evangelo è sotto attacco. Ma qualcuno dirà, sì, lo sappiamo, la Chiesa Cattolica Romana, i Mormoni, i Testimoni di Geova, gli Avventisti, ma fratelli nel Signore, sì, ma oltre a loro, qua ci sono tante chiese evangeliche che veramente ormai hanno preso di mira l'Evangelo e lo attaccano, lo disprezzano. Non credono nell'Evangelo. Ormai ci sono delle chiese che si chiamano evangeliche che sono senza Evangelo, senza Cristo, senza Vangelo, senza fede, senza amore per la verità. E sapete perché? Perché si sono consegnate queste chiese in mano alla massoneria, che detesta l'Evangelo. Ecco, dovete sempre avere presente questo, fratelli nel Signore, che la massoneria detesta l'Evangelo della grazia di Dio. Ecco perché sempre più chiese disprezzano e mostrano di disprezzare l'Evangelo di Cristo Gesù, quello stesso Evangelo che annunziavano gli apostoli e mediante il quale noi siamo stati salvati, perché queste chiese ormai sono in mano alla massoneria, le controlla, le dirige, e se c'è un messaggio che la massoneria detesta è proprio l'Evangelo. Infatti, mediante appunto quei suoi affiliati che sono pastori, teologi, predicatori e quant'altro che si trovano in mezzo alle chiese, la massoneria fa di tutto per distruggere l'Evangelo, quindi per spogliarlo della sua potenza, della sua unicità, della sua esclusività. Ah, quanto si impegnano questi servi del diavolo, perché veramente quei massoni sono servi del diavolo, quanto si impegnano contro l'Evangelo, ma quanto si impegnano, quante energie, fratelli del Signore, consumano questi, nel tentativo di distruggere l'Evangelo. Veramente, sono ridicoli tutti quegli evangelici che dicono che la massoneria è a favore dell'Evangelo, ma la massoneria è a favore del falso Evangelo, dei falsi Evangeli, ma non del vero Vangelo. La massoneria assolutamente non sostiene l'Evangelo della gloria del beato Dio che predicavano gli apostoli, no, altri Evangeli. Allora, quando sentite dire no, ma la massoneria è per la predicazione dell'Evangelo, che cosa? Ma come fa a essere la massoneria a favore della predicazione dell'Evangelo quando sostiene che Gesù è una porta di salvezza, che Gesù è una delle tante vie di salvezza. Fatemi capire, quando la massoneria sostiene che non è vero che l'uomo viene salvato per mezzo del sacrificio di Cristo, quando la massoneria sostiene che l'uomo si salva con le sue proprie forze o mediante una conoscenza segreta riservata solo agli iniziati o conoscenza occulta, senza alcun bisogno di credere che Cristo Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati e che il terzo giorno risuscitò dai morti? Come si può pensare che la massoneria sia a favore dell'Evangelo della gloria e beato di Dio? Sono bugiardi coloro che sostengono una tale cosa, siano massoni, non massoni, non mi importa, sono dei bugiardi, E voi che ancora non sapete come stanno le cose, ma informatevi, ma studiate, accertatevi di come stanno le cose e vi renderete conto che i massoni sono i peggiori nemici di Cristo Gesù che ci sono in mezzo alle chiese. Quindi in mezzo alle chiese evangeliche, prima eravate abituati a cercare i nemici della croce, i nemici di Cristo, fuori dalle chiese evangeliche, no, cominciate a cercarli dentro, perché proprio le denominazioni evangeliche abbondano di nemici della croce di Cristo, di nemici dell'Evangelo. Mettete alla prova gli spiriti e poi vedrete quanti nemici dell'Evangelo che saltano fuori, che si predichi l'Evangelo di Cristo, quello che predicavano gli apostoli, e poi vedrete come gli spiriti immondi che sono con questi servi di Satana cominceranno a manifestarsi a tutti i livelli. Comincerete veramente a sentire parlare lo spirito dell'anticristo per bocca di questi anticristi. Sono degli anticristi perché negano che Gesù è il Cristo di Dio. La Bibbia dice che chi nega che Gesù è il Cristo è l'anticristo. Lo sapete questo? Voi cosa pensavate? Che l'anticristo è solamente quello che deve venire? Certo che l'anticristo deve venire, ma lo spirito dell'anticristo è già nel mondo e fino ad ora sono sorti molti anticristi, anzi dice Giovanni sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, pensate, sono stati per un tempo in mezzo a noi, si sono camuffati da cristiani, questi anticristi, ma poi sono usciti e questi anticristi negano che Gesù è il Cristo di Dio, quindi l'unto di Dio. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Dice l'apostolo Giovanni, esso è l'anticristo che nega il padre e il figliolo. E sapete cosa significa negare che Gesù è il Cristo? Significa negare che Gesù è l'unto del quale Dio preannunziò la venuta, che doveva essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, la cui carne non avrebbe visto la corruzione, la cui anima non sarebbe stata lasciata nell'Ades. Ecco, questo significa negare che Gesù è colui nel quale si sono adempiute queste scritture che concernevano il Cristo. E ho menzionato, badate bene, le scritture che concernono la sua morte e la sua resurrezione, ma naturalmente ci sono altre scritture che concernenti il Cristo, l'unto di Dio, che si sono adempiute in Gesù, ma queste naturalmente sono quelle che concernono proprio l'annunzio dell'Evangelo, l'annunzio dell'Evangelo, perché in effetti, come vedremo fra poco, l'Evangelo è l'annunzio della morte espiatoria di Cristo Gesù e della sua resurrezione avvenute secondo le scritture, cioè affinché si adempissero le scritture. Quindi mettete alla prova gli spiriti, chiedete al vostro pastore, chiedete a questi qua che sentite parlare sempre in una maniera strana, favore della libertà, lotta religiosa, chiedetegli chi è Gesù per te, chiedetegli chi è Gesù per te, E se vi dice che, attenzione perché poi ci sono i sofismi qua, gli dovete chiedere, tu credi che Gesù è il Cristo? Ascoltate, se vi risponde sì, fatevi spiegare che cosa intende quando dice che Gesù è il Cristo, perché io ho le prove che ci sono massoni che dicono che Gesù è il Cristo, attenzione, lo dicono, Ma quando poi vengono messe alla prova, e quindi quando devono spiegare cosa significa per loro che è il Cristo, fratelli nel Signore, negano che Gesù è il Cristo. È lì che lo spirito dell'Anticristo si manifesta. State attenti, perché lo spirito dell'Anticristo è nelle chiese e si camuffa bene. Dovete veramente metterlo alla prova, essere stringenti, chiari, franchi, insistenti, perché ci sono quelli che riescono a dire sì, Gesù è il Cristo, però, quando poi sono costretti a spiegare che cosa intendono dire quando chiamano Gesù il Cristo, allora vi rendete conto che questi nei fatti non credono che Gesù, non credono assolutamente che Gesù è il Cristo, quindi sono degli anticristi. Non vi fate ingannare, fratelli, perché guardate, fratelli del Signore, ricordatevi che i ministri di Satana si travestono da ministri di Cristo, apparentemente sembrano dei servi di Cristo, capite? Perché cosa dice la scrittura? Dice, non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce, capito? Cioè, Satana che cosa, come si traveste? Allora, si traveste di luce, va bene? Da angelo di luce, quindi praticamente lui si presenta come se fosse un portatore di luce, no? Di sapienza, di conoscenza. Allora la gente dice, ma guarda che sapienza, che conoscenza, ma è una finta sapienza, una finta conoscenza, perché la luce di cui si ammanta Satana è una luce finta, finta. Avete presente l'oro finto? Ecco, da lontano sembra oro vero, ma quando poi lo vai a tastare, a provare, scopri che è finto. Avete presente i fiori finti? Vi faccio degli esempi, così. Ecco, tu vedi dei fiori da lontano, no? Che dici, ma guarda che bei fiori! Poi ti avvicini sempre di più, li prendi in mano e dici, ma questi sono di plastica, ma che fiori sono questi? Sono finti fiori. Ecco, e così sono anche tanti sedicenti cristiani, da lontano, apparentemente, sembrano cristiani. Poi ti avvicini a loro sempre di più, ci parli, e poi ti accorgi che non sono cristiani. E che sono? Anticristi! I massoni sono degli anticristi, Sì, perché proprio i massoni sono obbligati a negare che Gesù è il Cristo. Proprio la filosofia massonica costringe i suoi aderenti a negare che Gesù è il Cristo. In una maniera o nell'altra li spinge a negare che Gesù è il Cristo. È inutile che mi vengano a dire un cristiano può essere un massone, il cristianesimo è compatibile con la massoneria. Io quando sento taluni parlare così è come se sentissi parlare proprio il serpente antico. Anzi, parla proprio il serpente antico, parla Satana in questa maniera, perché la massoneria è tenebre, e tra la luce e le tenebre non c'è comunione, fratelli del Signore. Comunione tra la verità e la menzogna ce n'è? Cosa c'ha la verità in comune con la menzogna? Fatemi capire, cosa c'ha? Niente. E allora bisogna rigettare le tenebre, la menzogna bisogna rigettarla. Non è che qui siamo, non è che sosteniamo il principio della conciliazione degli opposti, no? come il principio che sostengono i massoni, no? Cioè i massoni cosa dicono? Che il bene e il male devono convivere, Dio e Satana devono stare assieme, capite? Quindi se tu vuoi conoscere Dio devi conoscere Satana, se vuoi conoscere il bene devi conoscere il male, se devi conoscere la luce devi conoscere le tenebre, quindi devi incorporare tutto dentro, hai capito? Ecco perché questi sono dei diavoli, questi massoni qua, perché in virtù di questo principio della conciliazione degli opposti. Ma quale conciliazione degli opposti? Ma quale conciliazione degli opposti? Non esiste nella Bibbia la conciliazione degli opposti, la luce rimane di qua e le tenebre rimangono di là, non c'è comunione, devono rimanere separate la luce dalle tenebre. Infatti noi cristiani che siamo luce nel Signore siamo chiamati a rigettare le opere infruttuose delle tenebre, a smascherarle, a riprovarle, mica incorporarle, mica cercare di conciliarle con le opere della luce. Le tenebre, via, lungi, capite, fratelli nel Signore? Ricordatevi, Dio è luce. Che dice Giovanni, l'apostolo che Gesù, il discepolo che Gesù amava, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo, che Dio è luce, che in lui non vi sono tenebre alcune. Attenzione quindi a quelli che dicono che in Dio c'è la luce e le tenebre. Attenzione a quelli che dicono che Dio e Satana sono due facce della stessa medaglia, sono sempre loro, sono i massoni, fratelli nel Signore. Sì, qualcuno dirà, ma come, dicono queste diavolerie? Sì, dicono queste cose. Certo, bisogna studiare quello che dicono, bisogna investigare, bisogna approfondire, ma è quello che dicono i massoni di alto grado, che sono i massoni che contano, quelli che dettano praticamente le direttive alla massoneria. Capite? Magari, certo, uno magari entra in massoneria e queste cose non le sa, ma appunto, se ci sei entrato e non le sai, io te le faccio sapere, e ti devi ravvedere, convertire, uscire subito dalla massoneria, hai capito? Perché io posso anche ammettere che uno è entrato nella massoneria così, per dire, bah, in effetti, ma sarà un'associazione filantropica, però una volta che sei dentro sei intrappolato, Allora io ti avverto, io ti sgrido, io ti riprendo da parte del Signore, e allora ti devi ravvedere, convertire, e devi credere nell'Evangelo, e devi fare frutti degni del ravvedimento. Banda alle ciance qua, Cioè, qui non è che vogliamo sentire discorsi filosofici, ti devi ravvedere, convertire, abborrire la massoneria, e condannarla subito, pubblicamente, altro che... Ma che facciamo qui? Veramente, non ne vogliamo sentire di sofismi, di discorsi pomposi, di discorsi che non hanno né capo né coda, discorsi chiari, Allora, l'Evangelo della gloria del beato Dio, capitolo 15 di Primo Corinzi, l'Apostolo Paolo lo ricordò ai santi di Corinto, ascoltate cosa dice: fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Allora, questo è l'Evangelo della gloria del beato Dio, vedete che consiste nell'annunzio della morte espiatoria di Cristo Gesù, del suo seppellimento, della sua resurrezione, e poi naturalmente dopo la resurrezione di Cristo ci sono state le sue apparizioni, perché Gesù è apparso ai suoi discepoli, non al mondo, ai suoi discepoli, facendosi vedere da loro per diversi giorni prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio o della maestà, dove appunto angeli, principati e potenze gli sono sottoposti, ricordatevelo sempre. Allora, fratelli, l'Evangelo è sotto attacco. Allora, riflettete, se l'Evangelo viene attaccato, in che cosa pensate che sarà attaccato? Quali saranno i punti in cui sarà attaccato l'Evangelo? Allora, l'Evangelo viene attaccato dai massoni presenti in mezzo alle chiese in questa maniera. Allora, i due punti che vengono presi di mira sono la morte di Cristo e la sua resurrezione. Allora, vi spiego. I massoni non negano che Gesù è morto, tranne alcuni, comunque sì, adesso il discorso sarebbe troppo lungo, alcuni pensano che al posto di Gesù sia morto un altro, ma comunque in linea generale si sente dire anche a massoni, no? Che si professano cristiani, no, Gesù è vissuto e poi è morto, come anche sono anche capaci di dire che Gesù è risorto. Allora qualcuno potrebbe dire: ma come? Credono quindi allora che Gesù è il Cristo? No, fratelli nel Signore, adesso vi faccio sapere come questi ministri del diavolo fanno per appunto camuffare la loro incredulità. Allora, loro dicono: sì, Gesù è morto, però la sua morte non va intesa in senso sacrificale. Cioè, alla morte di Gesù non bisogna dargli un senso sacrificale basato sui sacrifici, quindi dell'Antico Testamento. In altre parole, loro dicono questo: certo, Gesù è morto, ma non per i nostri peccati. Attenzione, loro dicono che è morto per avere reso un servizio all'umanità. Siccome che Gesù era buono, siccome che Gesù faceva del bene, siccome che Gesù era una persona che comunque sia cercava il bene del prossimo, e allora si scontrò in questa sua dedizione che mostrava, si scontrò con i capi sacerdoti, gli anziani del suo popolo, che non vedevano di buon occhio il suo servizio che rendeva all'umanità, o comunque non vedevano di buon occhio il suo esempio, no, di brav'uomo, e allora lo uccisero. E ha fatto la fine che hanno fatto tante persone buone nel corso della storia. E quindi è morto per dei buoni ideali, è morto, diciamo, dando l'esempio, facendo vedere che cosa significa morire per gli altri. In questa maniera loro parlano della morte di Gesù, ma rifiutano categoricamente di intendere la morte di Gesù come una morte propiziatoria, quindi come una morte preordinata da Dio per espiare i nostri peccati versando il suo sangue. Costoro infatti rifiutano di sentire parlare dello spargimento del sangue di Cristo Gesù. Rifiutano di sentir dire che Cristo ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Quindi non vi fate ingannare quando costoro vi dicono: sì, è vero, Gesù è morto, ha dato la sua vita per noi. Ecco, riescono a dire anche questo, che Gesù ha dato la sua vita per noi, ma badate bene, usano espressioni che usiamo anche noi, che sono anche bibliche, perché se uno dice Gesù è morto per noi, mica gli puoi andare a dire che è sbagliato. Se uno dice Gesù ha dato la sua vita per noi, mica gli puoi andare a dire di sbagliarsi nell'esprimersi. Ma attenzione, l'inganno satanico qual è? Che costoro, questi l'hanno pensata, voglio dire, come la pensa il loro padre e padrone Satana, cioè loro hanno studiato la maniera per ingannare più persone possibili, usando in questa maniera. Usano le stesse espressioni, le stesse parole, non tutte naturalmente che usiamo noi, ma gli danno un significato completamente diverso. Avete presente, per esempio, quando sentite espressioni tipo, Gandhi, sapete, no? Quello che veniva fatto passare per un pacifista in India, Gandhi, ma Gandhi ha dato la sua vita, ha dato la sua vita per il suo popolo. Ecco, alcuni, la morte di Gesù la paragonano in un certo senso alla morte di Gandhi o di altri, capite? Capite? Cioè è morto per degli ideali, è morto perché si è scontrato con qualcuno a cui non era simpatico al suo tempo, che lo odiava per questo e per quell'altro, e allora ha fatto quella fine, in effetti, è morto per noi, ti dicono. Ma per che cosa è morto per noi? Quando poi, ecco, tu gli chiedi: ma credi che è morto per i nostri peccati? No. Lì allora tu capisci che questi non credono che Gesù è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Cioè loro spiegano la morte di Gesù in una maniera completamente diverse. Tant'è vero che per costoro si può essere salvati senza credere nella morte espiatoria di Cristo. E questo già vi dice tutto. Ma cosa dice invece qua Paolo? Che questo è appunto l'Evangelo che lui aveva ricevuto per rivelazione di Cristo Gesù e che trasmetteva che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Quindi Gesù è stato ucciso, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Perché? Perché lui era il giusto, lui che non conobbe peccato, si caricò dei nostri peccati, li portò nel suo corpo sul legno, affinché noi ottenessimo la purificazione dei peccati e quindi morissimo, affinché noi morissimo al peccato e vivessimo per la giustizia. Infatti noi poi per mezzo di Cristo siamo stati crocifissi con Cristo, siamo morti con Cristo per vivere a Dio, quindi una nuova vita. Capite, fratelli nel Signore, io queste cose ve le spiego per il vostro bene, sapete, perché qui veramente ormai è uno scontro totale, è guerra totale, fratelli nel Signore. Guardate che lo so, i miei toni, i miei discorsi possono apparire esagerati a taluni, ma appaiono esagerati a quelli che non conoscono come stanno realmente le cose, perché chissà come stanno realmente le cose, assolutamente non mi considera uno che esagero, perché veramente qua ci troviamo davanti delle vipere, fratelli nel Signore, proprio delle vipere. Come quelle che si trovò davanti Gesù, Giovanni Battista. Ma qui veramente sono entrate un sacco di vipere qua. Le denominazioni evangeliche sono diventate covi di vipere, altro che ovili di pecore. Sì, ci sono ancora delle pecore, ma guardate, fratelli del Signore, che qua sono entrate un sacco di vipere e velenose della peggiore specie. Quindi Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Difatti quello che aveva detto il profeta Isaia si è adempiuto in Gesù. Poi un'altra cosa che questi anticristi detestano sentire parlare è quando, per esempio, quella scrittura che è scritta in Isaia, il castigo, ecco, qui veramente diventano viola in faccia. Dice: il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Ecco, non vogliono assolutamente sentire parlare di castigo che è stato su Cristo Gesù, perché voi lo sapete, c'è scritto: noi lo ripotevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, piacque l'Eterno di fiaccarlo coi patimenti. Allora, assolutamente non vogliono sentire parlare della morte di Gesù in questi termini, rifiutano categoricamente di sentire parlare della morte di Cristo come di una morte che si è resa necessaria affinché avvenisse una riconciliazione tra Dio e appunto gli uomini. No, quale riconciliazione? Assolutamente, per mezzo della croce. Ma no, ma non esiste una cosa del genere. E infatti non l'annunziano, non ne parlano, capite, fratelli del Signore? Mentre noi siamo, Dio ci ha riconciliati con sé proprio per mezzo della morte del suo figliolo sulla croce, perché noi eravamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie, ma per mezzo di Cristo Dio ci ha riconciliati con sé. Vedete, tutto questo viene da Dio, fratelli e signori, tutto questo viene da Dio. Quindi quando si parla della morte di Gesù, si parla, quando la parola di Dio parla della morte di Gesù, parla di una morte espiatoria. Infatti il Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Ecco dunque perché Paolo dice che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Quindi praticamente vi dovete accertare anche di questo. Quando uno dice: sì, io credo che Gesù è morto, allora vi dovete accertare se costui veramente crede che è morto per i nostri peccati o per qualche altra ragione. E qui, perché notate, il Vangelo dice che Cristo è morto per i nostri peccati. Questa è la ragione, capite? Questa è la ragione. Quindi state attenti quando sentite alcuni dire: sì, ma noi crediamo che Gesù è morto per noi. per noi? Sì, è morto per noi, ma per che cosa è morto per noi? Per fare che cosa? Questo è in questa maniera che si mettono alla prova gli spiriti, fratelli del Signore, che fu seppellito, perché Gesù morì veramente e il suo corpo fu seppellito. Voi sapete, conoscete la storia di Gesù di Nazareth, venne un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea, un uomo ricco, che era un discepolo di Gesù, occulto per timore dei giudei, venne a Pilato, il governatore della Giudea, che aveva sentenziato che Gesù doveva essere flagellato e poi crocifisso, gli chiese il corpo e Pilato gli appunto acconsentì a dargli il corpo, e Giuseppe d'Arimatea lo depose in una tomba nuova, in una tomba dove nessuno ancora era stato posto, in un sepolcro. E appunto davanti a questo sepolcro c'era una pietra che fu rotolata, una grossa pietra, e là il corpo di Gesù fu seppellito. Ma il terzo giorno Gesù Cristo risuscitò dai morti. Risuscitò dai morti secondo le scritture, quindi affinché si adempissero le scritture. Vi ricordate infatti che cosa aveva detto Davide antivedendo la risurrezione di Cristo? Disse appunto, tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Difatti, Gesù non ha visto la corruzione perché Dio l'ha risuscitato, e di questa risurrezione furono testimoni i suoi apostoli, i quali lo videro dopo che lui risuscitò, perché gli apparve, e resero testimonianza al mondo della risurrezione di Cristo Gesù. Resurrezione dunque, che fu una risurrezione corporale, fisica, infatti cosa aveva detto sempre Davide? Anche la mia carne riposerà in speranza, vedete? Infatti la carne del corpo di Gesù risuscitò, quindi il corpo con cui Gesù apparve ai suoi discepoli era un corpo fisico. Capite? Perché si trattò di una resurrezione fisica, quella che sperimentò Gesù. Ma quel corpo, che era lo stesso corpo con il quale lui era morto sulla croce, era un corpo che era stato trasformato dalla potenza di Dio e reso incorruttibile, immortale e glorioso. Capite? È proprio così, fratelli nel Signore. E infatti, che fosse lo stesso corpo è confermato dal fatto che nelle mani e nei piedi c'erano i segni dei chiodi che infatti Gesù mostrò ai suoi discepoli quando apparve loro dopo essere risuscitato. Capite, fratelli del Signore? Quindi anche la risurrezione di Cristo Gesù, avvenuta il terzo giorno, fa parte dell'Evangelo, ma anche la risurrezione è avvenuta appunto secondo le scritture, ma anche la risurrezione di Cristo è attaccata, fratelli nel Signore, è veramente uno dei bersagli preferiti degli anticristi, di questi massoni. E qui si sbizzarriscono, ognuno si inventa una spiegazione, no? Cioè praticamente ognuno della resurrezione di questi anticristi, della resurrezione di Gesù, dà un significato che poi non è quello che gli dà la sacra scrittura, perché viene negato la resurrezione corporale di Cristo. Allora, in che maniera viene spiegata la resurrezione? Qua veramente ci vorrebbero veramente ore. Però, per essere sintetici, praticamente la presentano in questa. Il discorso che loro fanno generalmente è questo. Beh, dice, vero, la morte di Gesù è un evento storico, sì, ma la resurrezione di Gesù non lo è. Praticamente è un evento di fede. Perché in effetti non è un evento che può essere riscontrabile e non è verificabile con un metodo storico da parte della scienza storica, capite? Perché questi qua poi ti parlano del metodo storico, sapete? Praticamente loro è come se ti dicessero, beh, ma mica era fotografabile appunto la resurrezione, no? Quindi non lo considerano un evento soprannaturale, capite? Nel senso che non lo considerano un evento nel quale Gesù è tornato a vivere con quello stesso suo corpo trasformato dalla potenza di Dio, no, ma lo interpretano la resurrezione o la spiegano diciamo dicendo che la resurrezione di Cristo è una metafora, praticamente è un'allegoria, è, diciamo, la spiegano. Per esempio, c'è chi dice: beh, si è trattato di un ritorno in Dio. Bah, vacci a capire poi cosa vogliono dire. Studi, leggi, e poi vai a capire in effetti che questo parlare è adottato da loro perché loro non credono che Gesù Cristo è risuscitato corporalmente. Allora loro dicono: la resurrezione di Cristo non fu un evento storico. I discepoli ci hanno creduto, però a noi chi ce lo dice che le cose sono andate realmente così? Ci dovremmo fidare solamente di quello che dicono loro. Allora loro dicono: è una questione di fede. Attenti come parlano. È una questione di fede, perché in effetti la resurrezione di Cristo non è un evento storico come la sua morte, che fu accertata dalle persone del mondo, perché in effetti Gesù fu visto morire anche da persone del mondo, ma non fu visto risorto da persone del mondo. Infatti Gesù non apparve al mondo dopo essere risuscitato, ma apparve ai suoi discepoli, e l'aveva anche predetto mentre era ancora in vita con i suoi discepoli. Allora guardate questi anticristi che cosa si sono inventati, dicendo: vabbè, ma qui ci sono dei testimoni che sono di parte, capite? Quindi a noi chi ce lo dice, che dicono il vero, In effetti non ce ne sta, per esempio Gesù non è apparso a Ponzio Pilato dopo essere risuscitato, mica apparso a Erode, non è mica apparso, che vi posso dire io, ai soldati romani, che lo misero in croce, non è mica apparso al sommo sacerdote, che sentenziò, che condannò Gesù a morte, o magari ai capi sacerdoti, no. E allora che cosa si sono inventati questi massoni? Si sono inventati queste altre cose, dicendo: beh, evidentemente qui c'è tutta una costruzione teologica, diciamo fatta di leggende, che i suoi discepoli hanno creato ad hoc per far credere che Gesù, il loro maestro, era risuscitato. Quindi è una cosa che ci hanno creduto loro, ma non perché è realmente accaduto, no, ci hanno creduto loro. Per cui costoro, quando dicono che sì, Gesù è risuscitato, sì, ma sapete cosa intendono dire? O quando dicono Gesù vive, quando dicono Gesù vive, in particolare usano questa espressione, vogliono dire questo, che Gesù vive nel pensiero, nella memoria delle persone, capisce? Capite? Ma non che vive perché è tornato a vivere con il suo corpo, capite, fratelli del Signore? Non perché è risuscitato corporalmente, no, vive. Avete mai, per esempio, letto, per esempio, espressioni, per esempio, tipo, personaggi famosi, Che Guevara vive, per esempio, no? O per esempio, è morto, per esempio, un ragazzo, magari, in un conflitto a fuoco, che vi posso dire io, si trovava lì, allora è stato ucciso, allora si comincia a dire: ecco, tizio vive nei nostri cuori, vive nella nostra mente, capite? Ecco, allora, quando parlano della resurrezione di Gesù, i massoni parlano in questi termini: sì, Gesù vive, certo, è vivente, però intendono dire, non come intendiamo noi, assolutamente, intendono dire: sì, certo, Gesù vive nella memoria, è ancora vivo il suo ricordo, ma come? Ma certo che vive! Ma per loro, in effetti, Gesù è morto ed è morto per sempre, perché non è mai risuscitato, fratelli nel Signore. E infatti non credono neppure voi che Gesù è stato assunto in cielo fisicamente alla destra del Padre. Quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, perché io queste cose sono costretto a dirvele, perché avendo accertato che le cose stanno così, ve le devo dire. Per mettervi in guardia, fratelli del Signore, state attenti. attenti, perché usano anche espressioni che usiamo noi, ma gli danno un altro significato. Quindi se qualcuno dice: ah sì, ma per me Gesù vive, certo, è vivente, allora chiedetegli subito: ma tu credi che Gesù Cristo il terzo giorno è risuscitato dai morti secondo le scritture? E chiedetegli che cosa intendono per risurrezione, se intendono una risurrezione corporale come la intende la Sacra Scrittura, eh? Fategli delle domande sul corpo di Gesù, eh? Dov'è il corpo di Gesù, gli dovete chiedere? Dov'è il corpo di Gesù? Che fine ha fatto il corpo di Gesù? Quello stesso corpo che fu trafitto sulla croce e che fu messo nel sepolcro, dimmi, secondo te, dov'è? Che fine ha fatto? Ecco, dovete metterli alla prova, fratelli del Signore. Io ve lo ripeto, qui oramai gli spiriti seduttori sono entrati nelle chiese e quindi adesso bisogna accertarsi pure. Quando qualcuno dice che Gesù vive, che cosa intende dire quando dice Gesù vive? Perché alcuni fratelli nel Signore non credono che Gesù è risuscitato dai morti e dicono Gesù vive. Ma appunto, ve l'ho spiegato cosa intendono quando dicono Gesù vive. Vive, vive. Come quello. Ah, ricordo. Sì, ricordo. Ricordo di Gesù è ancora vivo. Avete presente questa espressione, no? Ma certo, il ricordo di Tizio, quanto è vivo, è come se fosse sempre con me. Sapete, no? Come parlano taluni dei morti, no? Ecco, di Gesù, parlano in questa maniera. Parlano in questa maniera. E allora dovete stare attenti a non essere tratti in inganno da quello che dicono costoro. Voi direte: ma guarda questi che cosa si inventano. Certo, si inventano tutte queste cose per ingannare i semplici. Capite? Ma guardate che questi anticristi parlano pure di nuova nascita, ma intendono un'altra cosa per nuova nascita. Parlano anche di illuminazione, no? Quando noi diciamo che quelli che riguardano il Signore sono illuminati, no? Sì, pure loro dicono, sì, pure noi siamo stati illuminati. Poi andate a vedere che illuminazione, a quale illuminazione, diciamo, si riferiscono questi, altro che illuminazione. È tutto tranne che illuminazione quella di cui parlano costoro. Tenebre fitte, oscuramento totale, quali illuminazione, questi rigettano Gesù Cristo che è la luce del mondo. Quale luce possono avere? La luce della vita ce l'hanno solo coloro che seguono Gesù Cristo, il figlio di Dio, gli altri sono nelle tenebre. Quindi questi qua usano le stesse parole, le stesse espressioni, ma gli danno un altro significato. Ecco in che maniera attaccano l'Evangelo questi anticristi che sono dentro le chiese, capito? Usando le stesse parole ma dandogli un significato diverso. Ricordatevi quindi, fratelli del Signore, quello che loro... superfluo che vi dica che qui poi parlano di allucinazioni, sì, dicono di avere visto, sì, hanno visto, avranno visto qualcosa, però anche se dovessero ammettere che gli apostoli hanno visto Gesù dopo che morì, non lo intendono mai come lo intendiamo noi, capite, fratelli del Signore? Cioè non sono apparizioni che confermano la sua resurrezione corporale, no, ma sono delle apparizioni allucinazioni, capito, cose che loro hanno visto nella loro mente, capito, e quindi se lo sono immaginato, in un certo senso loro quando parlano di queste apparizioni di Gesù, è come se stessero dicendo: sì, certo, erano così entusiasti del Signore che se l'hanno cominciato a immaginare vivo davanti ai loro occhi e quindi hanno parlato che avevano visto Gesù. Ma infatti poi quando vanno a studiare, quando vanno a parlare delle apparizioni di Gesù, cominciano a fare ragionamenti strani, perversi, di tutti i generi, perché hanno tutti poi come unico scopo quello di dire: no, ma cosa pensate? Ma queste sono costruzioni mitologiche, queste sono cose che hanno scritto per far credere che Gesù era risuscitato in quella maniera, per farlo diventare grande, un Dio, capite? Però loro non accettano quello che sta scritto, capite, fratelli del Signore? Questi si sono creati un altro Evangelo, fratelli, si sono creati un altro Gesù, capite? Questi qua non hanno niente a che fare col cristianesimo. Sono in mezzo alla chiesa, ma sono travestiti da cristiani, sono travestiti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci, ecco perché è importante, fondamentale, mettere alla prova gli spiriti, capite, fratelli del Signore? Allora, vedete come l'Evangelo è sotto attacco, e allora, la Chiesa di Dio, che è colonna e base della verità, cosa deve fare? Deve partecipare non solo alla diffusione dell'Evangelo, ma anche alla difesa dell'Evangelo, ognuno per conto suo, secondo la grazia che Dio gli dà, ma deve levarsi in favore dell'Evangelo, della gloria, del beato Dio, deve farlo per amore del Signore, di colui che è morto e risuscitato per noi, di colui che ora, fratelli, è alla destra di Dio e vive, dimora in eterno, di colui che non muore più perché la morte non lo signoreggia più, di colui che in cielo viene adorato da tutti gli angeli perché Dio benedetto in eterno. Bisogna fare questo per amore di colui che è il nostro Salvatore, il nostro Signore. Capite, fratelli nel Signore, qui stiamo parlando dell'Evangelo di Cristo, non di un messaggio qualsiasi, stiamo parlando dell'Evangelo di Cristo, fratelli nel Signore, l'Evangelo per il quale gli apostoli hanno sofferto, patito, per il quale tanti sono morti nel corso del tempo, molti sono stati sgozzati, molti sono stati lapidati, molti sono stati trafitti a motivo dell'Evangelo, fratelli nel Signore. Vi ricordate Stefano? Stefano non fu lapidato a motivo dell'Evangelo? E Giacomo, ve lo ricordate Giacomo? Giacomo, il fratello di Giovanni, no? figlio di Zebedeo, ve lo ricordate? Anche lui è morto a motivo dell'Evangelo, morì, fratelli, a motivo dell'Evangelo. Quante volte Paolo fu vicino alla morte proprio a motivo dell'Evangelo? Quante volte in pericolo di morte, fratelli? Perché cosa? A motivo dell'Evangelo, fratelli, nel Signore, a motivo dell'Evangelo. Quanto è importante l'Evangelo, È veramente, guardate, è veramente il messaggio proprio più pericoloso che esista sulla faccia della terra per il diavolo. Sì. Anche perché voi dovete considerare che mediante la predicazione dell'Evangelo non solo le anime vengono salvate, quelli che credono nell'Evangelo, poi però voglio ricordarvi anche che la fine verrà quando l'Evangelo sarà predicato a tutte le genti, la fine, quando disse Gesù: è questo Evangelo del Regno, stiamo parlando sempre dello stesso Evangelo, sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa a testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Vedete? L'Evangelo, fratelli del Signore, quindi considerate quanto è importante l'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo, perché quando l'Evangelo della gloria del beato Dio sarà predicato a tutte le genti, allora verrà la fine. E infatti la fine si avvicina. La fine di ogni cosa è vicina, non è lontana, perché comunque sia l'Evangelo sta progredendo in mezzo a tante difficoltà, in mezzo a tante avversità, ma sta progredendo grazie a Dio, perché comunque c'ha l'appoggio di Dio. E questo, sapete, è l'Evangelo che Cristo ha comandato di predicare, di andare per tutto il mondo e predicare ad ogni creatura. Vi ricordate quando Gesù disse: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato? A cosa si riferiva là? All'Evangelo. Chi avrà creduto? Nell'Evangelo. Chi non avrà creduto? Nell'Evangelo sarà condannato. Ma vi rendete conto quanto è importante l'Evangelo, fratelli nel Signore? Quanto è importante l'Evangelo, e che sia annunziato con franchezza, così come lo annunziavano gli apostoli. Capite? Ecco perché Paolo era incaricato della difesa dell'Evangelo, e peraltro i santi di Filippi avevano partecipato anche loro alla difesa dell'Evangelo, quindi vanno presi ad esempio tutti coloro, fratelli del Signore, che hanno annunziato l'Evangelo con ogni franchezza, di buon animo, per amore, che lo hanno difeso, sono morti anche a motivo dell'Evangelo, capite, fratelli? A motivo dell'Evangelo molti sono morti, sapete? Fratelli nostri, cioè, capite? cioè rifletteteci a questo, noi siamo in vita, però voglio dire, tanti fratelli nostri, anche per esempio quando, durante l'impero romano, quanti nostri fratelli e sorelle sono stati uccisi a motivo dell'Evangelo, sempre a motivo dell'Evangelo, fratelli del Signore. Certo, la persecuzione arriva quando si predica l'Evangelo, quando però si smette di predicare l'Evangelo, la persecuzione sparisce, quello che scandalizza il mondo è la predicazione dell'Evangelo, fratelli del Signore. Il mondo non rimane scandalizzato se gli vai a dire Gesù ti ama, ti accetta così come sei, ma che ti fa una risatina al massimo. Ma il mondo rimane scandalizzato, si adira, quando comincia a sentire Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito e risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture. Quando sente dire chi crede in lui riceve la remissione dei peccati e ha la vita eterna, chi rifiuta di credere in lui non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui, morirà nei suoi peccati e se ne andrà all'inferno. Ecco, quando il mondo sente parlare in questa maniera, allora ti dice tu sei matto, tu sei pazzo, tu hai bisogno veramente di farti curare, anzi prima visitare da un buon medico peraltro e poi fatti curare perché veramente ne hai tanto bisogno, anzi magari invocano subito veramente il manicomio, altro che cura, quelli dicono tu sei da ricoverare in un manicomio perché sei matto. È chiaro che il mondo non vuole sentire l'Evangelo, fratelli nel Signore, no, non lo vuole sentire. Perché l'Evangelo è la parola di Dio e tutto il mondo giace nel maligno. Però noi ringraziamo il Dio perché il Signore ha fatto sì che l'Evangelo ci fosse annunziato e che noi ha fatto sì che noi credessimo nell'Evangelo e quindi che fossimo salvati mediante l'Evangelo. Quindi vi esorto a conservare la fede nell'Evangelo della gloria del beato Iddio. Conservate la fede nell'Evangelo fino alla fine, fratelli e sorelle, perché chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E difendetelo dagli attacchi, l'Evangelo, fratelli, dagli attacchi che i nemici di Cristo lanciano continuamente contro l'Evangelo. È chiaro, io vi ho parlato degli attacchi che diciamo all'interno della Chiesa i massoni stanno lanciando contro l'Evangelo, ma è naturale che gli attacchi vengono anche lanciati dai testimoni di Geova, gli avventisti, i mormoni, i cattolici e quanti fratelli nel Signore, i musulmani poi naturalmente anche loro, i musulmani sapete dicono, parlano di Gesù ma di un altro Gesù, dicono che Gesù non è morto sulla croce, è morto un altro posto suo, quindi se tu gli vai a dire che Gesù è morto per i nostri peccati, dicono guarda tu la vostra Bibbia è falsificata, ti dicono, come falsificata? Sì, ti dicono i musulmani, no, la vostra Bibbia non è accurata. E loro ritengono in effetti che Gesù non sia morto per i nostri peccati, non è morto per niente, è morto un altro a posto suo e quello sarebbe appunto il Vangelo secondo l'Islam, ma è un Vangelo falso, è un altro Vangelo. Il Gesù dei musulmani è un altro Gesù, come anche il Dio dei musulmani è un altro Dio, certamente non è l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non è l'Iddio e Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, anche perché i musulmani rifiutano di credere che Gesù Cristo è l'unigenito figliuolo di Dio venuto da presso al Padre, quindi voglio dire, con chi parliamo? Parliamo con increduli, quando parliamo con i musulmani bisogna esortarli a ravvedersi e credere nell'Evangelo di Cristo per essere salvati e bisogna dirglielo chiaramente che se non si ravvederanno, non crederanno nell'Evangelo andranno in perdizione, cioè all'inferno. Quindi fratelli, bisogna levarsi in favore dell'Evangelo, seguite il mio esempio, voi sapete che io difendo l'Evangelo per la grazia di Dio e la reputo veramente una grazia questa, non solo predicare l'Evangelo la ritengo veramente una grazia, ma anche la difesa dell'Evangelo. Io prendo piacere sia a fare l'uno che a fare l'altro, perché d'altronde l'Evangelo è la parola di verità, fratelli nel Signore. Chi ama la verità difende la verità, la difende, la difende. Altro che non facciamo polemiche, ma noi questi discorsi che fanno questi, per noi sono spazzatura, questi che hanno tutti questi titoli accademici, tutti questi che hanno girato le biblioteche, che dicono che hanno girato le biblioteche, peraltro se per questo ho girato pure io le biblioteche, vabbè, ma io non è che me ne faccio un vanto pubblico, comincio a dire come taluni, io qui, io là, tutte queste cose qua, è chiaro, ci sono dovuto andare nelle biblioteche per studiare. Allora, il discorso è questo qua, fratelli del Signore, che questi qui si vantano, no? Si vantano, di che cosa si vantano questi qua? Di spazzatura questi qua si vantano. Credetemi, fratelli del Signore, ma credetemi, guardate, io quando sento parlare questi, è come se sentissi delle persone che... vi faccio proprio un esempio, vi estremizzo la cosa, guardate, è come se sentissi delle persone vantarsi di avere le tasche piene di spazzatura, ma spazzatura, eh? Spazzatura, ecco, cioè, uno che si vanta di avere le tasche piene di spazzatura, ecco, quando io sento parlare questi savi e intelligenti secondo il mondo, ecco, io è come se sentissi parlare una persona che si vanta di possedere tanta spazzatura, perché veramente i ragionamenti che fanno costoro, ma sono pazzia davanti a Dio, fratelli e sorelle, ma cosa ce ne facciamo di questi discorsi pomposi e vacui, di questa gente che non riesce a discernere la destra dalla sinistra? Ma noi non facciamo polemica, noi non giudichiamo il pensiero altrui, meno male che non lo giudicate, siete proprio fissati con noi, non potete fare a meno di pensare a noi, continuamente ce ne dicono veramente di tutti i colori, come si suol dire, e meno male che non giudicano nessuno questi, pensa se si fossero messi a giudicare, dicono di non giudicare, ci offendono, ci deridono, ci scherniscono, pensate un po' voi, no? Se si fossero messi veramente a giudicare, ma sono pure dei bugiardi questi, non giudichiamo il pensiero altrui, sì, magari voi non giudicherete il pensiero di nessuno tranne che il nostro, il nostro pensiero state sempre a giudicarlo, non vi piace proprio, il nostro pensiero, e ci credo, noi abbiamo la mente di Cristo, e voi la mente di chi avete? Certamente non la mente di Cristo, perché se state del continuo a riprovare quello che noi pensiamo e diciamo, vuol dire che voi non siete da parte di Cristo, ed è proprio vero, fratelli, mi rivolgo a voi fratelli, perché questi proprio, questi qua che dicono non facciamo polemica, non giudichiamo nessuno, questi non c'hanno la mente di Cristo, ma avete mai pensato che se Gesù avesse detto, no, ma io rispetto il pensiero di tutti, no, non voglio fare polemica con nessuno, ma io voglio dire, cosa avrebbe fatto Gesù? Ma che cosa avrebbe detto? Che cosa avrebbe detto Gesù? Ma che messaggio avrebbe portato? Ma vi rendete conto questi qua che cosa si permettono di dire oggi in mezzo alla Chiesa, eh? Si permettono di dire che i cristiani non devono fare polemica, ma fare polemica significa lottare, combattere, e noi dobbiamo combattere strenuamente peraltro, per la fede. Quale fede? La fede nell'Evangelo, quindi dobbiamo difendere l'Evangelo, ma i discorsi di questi, penosi, fratelli nel Signore, discorsi senza sale, sì, c'hanno il pepe, il peperoncino, c'hanno tutte le spezie che volete, piccanti, perché stanno sempre a fare battute, raccontano barzellette, gente proprio veramente, dei buffoni, profani buffoni da mensa, però manca il sale, nei loro discorsi manca il sale, sapete perché manca il sale? Perché questi non sono in Cristo e non hanno la sapienza di Dio. Hanno la sapienza del mondo, quella terrena, carnale e diabolica. Quella ce l'hanno in abbondanza. Ma che ce ne facciamo noi della sapienza del mondo? Che è pazzia presso Dio, eh? Noi vogliamo conservare la sapienza di Dio. la sapienza di Dio misteriosa ed occulta, predestinata a nostra gloria. Ah, questa è sapienza, questa è quella che noi vogliamo conservare. E Cristo, lui crocifisso, è potenza di Dio, è sapienza di Dio. Questa è la sapienza di Dio, questa è la sapienza di Dio, altro che i loro discorsoni pomposi e vacui, i discorsi loro filosofici, che chi li capisce veramente è bravo, perché veramente per capire i loro, per capirli, attenzione, per capirli, sono vuoti, però per capirli ce ne vuole, li devi leggere più volte, poi questi qua quando parlano li devi ascoltare più volte e mica li capisci subito. Ma questi parlano con gli enigmi, i sofismi, questi hanno un parlare sibillino, quando parlano veramente sembra di trovarti davanti uno veramente, cioè veramente quando parla l'oscurità, l'oscurità proprio, niente luce, trovi nebbia, 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 nebbia davanti. Allora devi capire cosa vuole dire, dove ti vuole portare. Avete capito, fratelli del Signore? E questi sono sti filosofi che in mezzo alla Chiesa sono dietro le cattedre delle scuole bibliche e delle facoltà teologiche, che quando si mettono lì veramente te fanno scappare, almeno fanno scappare quelli che sono da Dio. Ma come si fa a sentire queste persone? Ma come si fa a sentire queste persone? Eppure oggi esistono pure costoro. I nemici dell'Evangelo purtroppo sono dietro le cattedre e dietro i pulpiti. E comunque noi, fratelli del Signore, con l'aiuto di Dio continueremo, e con la grazia che viene da Dio, continueremo a difendere, il Vangelo della gloria del beato Iddio, sì, il Vangelo della nostra salvezza. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.